Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Queste parole del salmista ci confortano, perché è ciò che noi continuiamo a fare ogni momento, ogni giorno, cercare il volto del Signore nell'ascolto della sua parola. Chiediamo la perseveranza
dal libro del profeta Geremia, capitolo 14, i versetti dall'1 al 16. Parola rivolta dal Signore a Geremia in occasione della siccità. Giuda è in lutto, le sue porte languiscono, sono a terra nello squallore, il gemito di Gerusalemme sale a cielo. I suoi nobili mandano i servi in cerca d'acqua, si recano ai pozzi, ma non ne trovano, e tornano con i recipienti vuoti. Sono pieni di delusione, di confusione, si coprono il capo. Il terreno è screpolato perché non cade pioggia nel paese, gli agricoltori delusi si coprono il capo, anche la cerva nei campi partorisce e abbandona il cerbiatto perché non c'è erba. Gli asini selvatici, fermi sui colli, aspirano l'aria come sciacalli, con gli occhi languidi, perché non ci sono pascoli. Le nostre iniquità testimoniano contro di noi, ma tu, Signore, agisci per il tuo nome. Molte sono le nostre infedeltà, abbiamo peccato contro di te. O speranza di Israele, suo Salvatore al tempo della sventura, perché vuoi essere come un forestiero nella terra e come un viandante che si ferma solo una notte? Perché vuoi essere come un uomo sbigottito, come un forte, incapace di aiutare? Eppure tu sei in mezzo a noi, Signore, il tuo nome è invocato su di noi, non abbandonarci. Così dice il Signore riguardo a questo popolo. A loro piace fare i vagabondi, non stanno attenti ai loro passi. Ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Il Signore mi ha detto, non pregare per questo popolo, per il suo benessere, anche se digiuneranno, non ascolterò la loro supplica. Se offriranno olocausti e sacrifici, non li gradirò, ma li distruggerò con la spada, la fame e la peste. Allora ho soggiunto, ahimè, Signore Dio. Dicono i profeti, non vedrete la spada, non soffrirete la fame, ma vi concederò una pace autentica in questo luogo. Il Signore mi ha detto, i profeti hanno proferito menzogne nel mio nome. Io non li ho inviati, non ho dato loro ordini, né ho parlato loro. Vi annunciano visioni false, predizioni che sono invenzioni e fantasie della loro mente. Perciò, così dice il Signore, i profeti che profetizzano nel mio nome, senza che io li abbia inviati, e affermano spada e fame non ci saranno in questo paese, questi profeti finiranno di spada e di fame. Gli uomini ai quali essi profetizzano saranno gettati per le strade di Gerusalemme, morti di fame e di spada, e nessuno seppellirà loro, le loro donne, i loro figli e le loro figlie. Io rovescerò su di essi la loro malvagità. Parola di Dio.
Può essere significativo e anche un aiuto per commentare il brano di oggi, cioè i primi 16 versetti del capitolo 14, notare, abbiamo fatto più volte, la distinzione fra la parte oracolare, la parte poetica, sono i primi 10 versetti, e poi il resto, dal versetto 11 al 16, che è in prosa. La prima parte ha il carattere, come molti sottolineano degli studiosi, della lamentazione collettiva. Ne abbiamo esempi nei Salmi anche, e anche al di fuori del Salterio, mentre la seconda parte è una discussione fra il profeta e Dio. Ecco, vediamo insieme questo brano e anche l'accostamento, ecco, di queste due parti.
In questo paesaggio spettrale, dove tutto è diroccato, le porte diroccate, tutto è a terra, sale solo il lancinante urlo di Gerusalemme. Non ho tanto da dire, mi sembra che queste immagini abbiano una potenza incredibile, un'efficacia anche letteraria, straordinaria. E penso che questo urlo di Gerusalemme rimanga proprio, è molto eloquente, dice tutto. E lo metto in parallelo, per una volta, all'urlo di Gesù sulla croce, che di per sé riassume tutta la storia della salvezza.
Io così nel mi sono organizzato le separazioni, diciamo, tutte mie, sicuramente tutte mie, di dialogo, ecco, di dialogo tra il profeta e il Signore. Il dialogo, diciamo, lo faccio partire nella mia comprensione, a partire dal versetto 7. Dal versetto 7 al versetto 9 vedo la, come dire, questa invocazione, un'intercessione, ecco, l'intercessione del profeta nei confronti del popolo, un'intercessione che dice, qui forse è il popolo, comunque Geremia che parla per il popolo, perché dice: le nostre iniquità testimoniano contro di noi. Quindi c'è un riconoscimento delle loro colpe, ma tu, Signore, agisci per il tuo nome. Quindi sì, riconoscono che sono già in lutto, voglio dire, il brano, il capitolo inizia in questo modo, c'è la situazione di siccità e Giuda è in lutto, le sue porte languiscono, eccetera. Quindi sembra che ci sia un riconoscimento. Ma non è questo, non è per questo che chiedono l'intercessione, che il profeta o il popolo chiede l'intercessione, invoca Dio per il tuo nome, e seguono delle espressioni, certo, che delle domande che sembrano provocatrici, che sembrano mettere, come dire, in discussione la potenza, la forza. Può essere, cioè dice, come un viadante, cioè può essere, no, speranza di Israele, può essere suo salvatore un viadante, eccetera, un uomo come un uomo sbigottito, incapace di aiutare. Quindi c'è questo aspetto qua. Quindi non è l'invocazione non è a riguardo della colpa, ma l'invocazione è nel tuo nome, come a dire: difendi il tuo nome. Sembra, colgo questo, La risposta, ecco, le risposte del Signore, perché sono due, e c'è poi tra le due risposte, adesso ci arrivo, c'è una seconda evocazione al versetto 13, sempre del profeta, che prende, sembra prendere la parte, ecco, del popolo, dice perché il popolo ha agito così, perché sono stati guidati da un'errata analisi della situazione. Ecco, quando dice non soffrite la fame, ma c'è i profeti che hanno profetizzato, non vedrete la spada, non soffrite la fame e vi concederò una pace autentica in questo luogo. La risposta del Signore, comunque le risposte del Signore, la prima è che è lapidaria. Il Signore non li gradisce, il Signore pensa che questo popolo piace fare i vagabondi, non stanno attenti ai loro passi. Quello che si può vedere qua è che nella risposta del Signore, finisco, non c'è nulla che fa riferimento, diciamo, una sua, se vogliamo chiamarla così, una sua difesa. Lui non parla, non risponde, non sembra rispondere, ecco, quello che io dico delle provocazioni da parte del profeta riguardo al nome. Cioè, quello che conta è il Signore che dice ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Cioè, quello che conta è la giustizia. Il Signore vuole difendere questo.
Lascia un po' l'amaro in bocca il divieto fatto al profeta di intercedere per il popolo. Ma si può pensare che una invocazione è una preghiera popolare come quella che va dal 7 al 9 rimanga inascoltata? È una preghiera, un'invocazione stupenda, ecco, in cui c'è tutto il riconoscimento delle proprie colpe, la richiesta a Dio di non abbandonare, la certezza che non saranno abbandonati, eccetera. Quindi c'è l'antidoto in un certo senso, ecco. Cioè è il profeta stesso che mette in bocca al popolo l'intercessione e l'invocazione da fare a Dio. E un'altra considerazione invece sui profeti di menzogna. E al versetto 16 dice: gli uomini ai quali essi profetizzano saranno gettati per le strade di Gerusalemme, morti di fame e di spada, e nessuno seppellirà. C'è differenza riguardo all'esito, e cioè alla morte impietosa degli abitanti di Gerusalemme, colpevoli e incolpevoli, perché qui ci sono tutti, riguardo alla profezia vera, quella di Geremia, e riguardo ai profeti di menzogna, l'esito è lo stesso. Muoiono tutti, quindi c'è da chiedersi, forse i profeti di menzogna, sì, annunciavano menzogne, profetizzavano menzogne, ma forse in un qualche modo davano un pochino di speranza al popolo.
Anch'io, anche aiutata da quello che ha detto Letizia, insomma da quello che è stato detto anche all'inizio, da Giovanni, penso che sia utile vedere proprio il dialogo che si svolge, diciamo, fino alla fine del capitolo 15. Il Signore si rivolge a Geremia in occasione della siccità, parla al presente, ma probabilmente un futuro, cioè è l'immagine di ciò che sta per accadere. E E al versetto 7 Geremia, questa immagine appunto della desolazione del paese, persino la cerva, che naturalmente è molto legata ai suoi piccoli, è costretta ad abbandonarli invece perché non c'è erba. E allora Geremia intercede: se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, tu agisci per il tuo nome. E poi c'è la preghiera bellissima che è già stata commentata, versetto 8 e 9. O speranza di Israele, suo salvatore al tempo della sventura, tu sei in mezzo a noi, eccetera. E poi Signore riprende la parola. Piace loro andare lontano, ricorda loro l'iniquità e non intercedere a favore di questo popolo per il suo benessere. Anche se digiuneranno, non ascolterò. Cioè, non ci sarà spazio per una speranza che non passi attraverso, a me sembra, il crogiolo dell'esilio. E infatti, dopo c'è il lamento di Geremia riguardo alle false profezie e ai falsi profeti. E non c'è effettivamente, non si evince da questo capitolo fino alla fine del capitolo 15 che la preghiera di Geremia possa distogliere il Signore dal suo proposito. Anzi, alla fine del capitolo 15 la parola del Signore sarà simile alla vocazione: tu sei un muro di bronzo, ti faccio un muro durissimo perché combatteranno contro di te. Essi torneranno a te, ma tu non devi tornare a loro. Quindi ci sarà una salvezza forse per il profeta, forse, ma il popolo non... Mi sembra che siamo al punto di non ritorno, insomma, se non il ritorno dall'esilio, ma dopo essere passati attraverso quella prova.
Nella nota che c'è nella nostra Bibbia, la suddivisione dei versetti che abbiamo prima citato riporta una differenza tra i versetti 1 e 6 e invece i versetti 7, 8, 9, che sono il lamento del popolo. In questo lamento del popolo io vedevo una verità, cioè un popolo che si riconosce infedele, un popolo che chiama il Signore speranza di Israele, suo Salvatore, e invece il Signore non sembra più disposto ad ascoltare nemmeno questo grido che sembra autentico, che sembra di vera sofferenza e riconoscimento della bontà del Signore. Il Signore alla fine del capitolo 13 era stato molto duro quando diceva: siete abituati a fare il male, e poi aveva parlato degli adulteri, della prostituzione, delle sue prostituzioni, quindi aveva accusato il popolo di cose gravissime. Quei versetti lì, 7 e 9, se fossero sinceri, sembra quasi un riconoscimento della infedeltà, ma invece il Signore ormai è arrivato ad un punto in cui non crede più a queste cose, addirittura non crede nemmeno, condanna i profeti che annunciano, quando Geremia si lamenta perché ci sono dei profeti che dicono che andrà tutto bene, che profetizzano nel mio nome senza che io li abbia inviati, dice il Signore, e questi profeti faranno una triste fine, finiranno di spada, perché in realtà quello che succederà sarà la punizione.
La mia conclusione è che il profeta stesso è messo di fronte a un agire incomprensibile. Non c'è nessun segno in questo brano per pensare che non siano sinceri. Anzi, dal punto di vista della costruzione letteraria. La cosa sconcertante è la risposta di Dio, perché nelle lamentazioni pubbliche la risposta è positiva, ha incoraggiamento e la preghiera è perfetta. Forse pensavo anche stamattina, rileggendo punto per punto, espressione per espressione, è perfetta. È forse una delle preghiere più straordinarie e bellissime che troviamo nella Scrittura. Bisognerebbe esaminarla, che c'è ogni elemento. Ed è la preghiera che i profeti hanno insegnato a Israele, i salmisti hanno insegnato. E non c'è un motivo per pensare che non siano sinceri, dovrebbe dirlo. C'è una cosa sconcertante. Difatti, a me sembra che sia costruito così. La parte in prosa, che però per i redattori, per i teologi, diciamo, che hanno preso Geremia e l'hanno cercato di capire, fa tutt'uno. Il profeta obietta. Di fronte a questo c'è un'obiezione nella seconda parte, dal versetto 11. C'è addirittura una sfida del profeta a Dio. Questo anche ci sono commentatori che lo studiano molto bene, perché il profeta ricorda che Dio gli ha proibito di intercedere, ma il profeta non è d'accordo. E pone un'obiezione e anche stavolta Dio non risponde. Qual è l'obiezione? Per Geremia questi profeti non sono chiamati falsi profeti. È il Signore che li chiama falsi profeti, non Geremia. Geremia dice, ma i profeti che profetizzano nel nome del Signore, non sono profeti che profetizzano nel nome di Baal o di altri dei. E sembra che siano concordi, almeno in queste parole di Geremia, non hanno aiutato il popolo a comprendere, a te quello che il popolo ha fatto non va bene per niente, c'è un giudizio negativo, però i profeti l'hanno incoraggiato, hanno parlato in positivo. E quindi c'è una scusa, come minimo c'è una scusa. E qual è la risposta di Dio? Dio dice, io non li ho mai mandati, non ho mai parlato. Il versetto 14 è estremamente insistente e significativo, no? Per tre volte Dio nega che quelli siano profeti, non li ho mai mandati, mai ispirati. E questo lo dice appunto il Signore, come si fa, come facevano a capire questo? Come era possibile? Bisogna presupporlo, secondo me, il testo lo suggerisce. Perché lo dico? Perché è Geremia stesso che fa questa obiezione. Se fosse il popolo, si potrebbe dire, ma però adesso è comoda. Dopo, è il profeta che obietta e non ha una risposta in realtà, se non che Dio rimane fermo. Quindi mi sembra che sia nella prima parte che nella seconda, che diventa una specie di reazione del profeta, si è messi di fronte a qualcosa molto difficile da spiegare. Quindi io penso che, come accennavamo nell'introduzione, questi brani hanno anche una funzione molto importante, che è quello della, che noi chiamiamo teodicea, per difendere Dio di fronte al fatto compiuto, di fronte all'esilio. Molto probabilmente si ritiene la parte in prosa è del tempo dell'esilio. Difendere Dio è molto importante, anche se non si capisce, perché vuol dire difendere la fede in Dio. Però è un Dio non sempre comprensibile di fronte a questo fatto. Ed è, mi pare, finito, estremamente significativo che viene conservata questa obiezione del profeta e questa incomprensibilità anche per Geremia dell'agire di Dio. perché l'uomo si trova di fronte all'incomprensibilità dell'agire di Dio.
Posso dire una cosa? Sì. Secondo me, se consideriamo i versetti, non per smontare tutto il tuo discorso, però se si considerano i versetti 7-9 come un'intercessione di Geremia e non come una preghiera del popolo, come anche certi commentatori suggeriscono, è meno complicato, è più coerente tutto il capitolo. Se questa qui è un'intercessione di Geremia,
sì,
e poi a cui segue la risposta del Signore, cioè questa preghiera: se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome, o speranza di Israele, se la si legge come un'intercessione, è meno complicato di quello che tu dici, di quello che tu presenti. Perché dopo il Signore ribatte non intercedere. Cioè, sì, non sono parole del popolo pentito, ma è Geremia.
No,
e tant'è vero che dopo va avanti e parla dei profeti che invece dicono che tutto va bene. Io trovo che se lo si legge così è meno complicato. Però non è che voglio smontare tutto il tuo discorso.
E comunque il profeta Geremia rappresenta il popolo, si impersona, perché non parla al singolare. E io sono d'accordo, può essere benissimo, anzi probabilmente è così il profeta, ma il profeta sta dalla parte del popolo e Dio non è d'accordo, difatti glielo proibisce. E Geremia non è d'accordo con la proibizione, perché fa un'obiezione. Cercate sempre il suo volto, stiamo questa settimana, ci guida la parola del salmista. Preghiamo a nome di tutta l'umanità, diciamo: ascoltaci, Signore.
Allora oggi preghiamo il Signore perché ci insegni la preghiera che è ascoltata. Perché le nostre intercessioni e le nostre suppliche siano conformi alla sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutta la Chiesa, per chi la dirige, la guida, perché sia in sintonia con lo Spirito del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per quanti sono nella prova, nella stretta della vita, perché siano sostenuti da questa speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi ricordando Giovanni Cavallo, nel ricordo della sua morte. Ricordiamo anche tutti senza dimora e anche le persone che sono capitate qui da noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in queste ore per la famiglia di Mark, per tutte le cose anche pratiche che devono svolgere per il loro viaggio verso l'India, per essere loro vicini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi sarebbe il compleanno del nostro Marco. Preghiamo con lui, che pensiamo nella pace del Signore, per tutti gli sbandati, per tutti coloro che sono nelle case di cura, per chi è disperato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la nostra, per la recita dei salmi, con questa fede, con questa forza di intercessione nel nome di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ancora per la pace, sempre, per tutte le vittime, perché il Signore volga gli eventi nel mondo verso il bene. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e uniscila a quella dei tuoi santi, per Cristo nostro Signore.